Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in italiano da Carocci, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini è un saggio di metodologia della ricerca storica, in cui Peter Burke affronta un problema essenziale: come usare dipinti, fotografie, stampe, sculture, film e altri manufatti visivi come prove sul passato. Il libro non sostiene che le immagini siano finestre trasparenti sulla realtà. Le considera piuttosto tracce storiche, dense di informazioni, ma anche di convenzioni, omissioni, interessi e strategie retoriche. Burke propone quindi di sottoporle a una critica rigorosa, comparabile a quella applicata ai testi e alle testimonianze orali, attraverso esempi provenienti da epoche, luoghi e media differenti, mostra che la documentazione visiva può illuminare cultura materiale, vita quotidiana, rapporti di potere, stereotipi e memoria collettiva. Il fine dell'opera è ampliare il repertorio dello storico senza sostituire una fonte con un'altra. Immagini e documenti scritti acquistano valore, soprattutto quando vengono letti insieme, contestualizzati e messi alla prova reciprocamente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, le immagini come tracce del passato, non come illustrazioni accessorie. Il punto di partenza di Burke è un ampliamento dell'idea stessa di fonte storica. Invece di limitare la ricerca a testi, archivi e dati quantitativi, egli invita a considerare le immagini come tracce lasciate dal passato nel presente. La scelta del termine è significativa. Una traccia non coincide con il passato, né lo riproduce integralmente, ma ne conserva una presenza parziale che richiede interpretazione. Un ritratto, una fotografia di guerra, una pittura tombale o un film possono infatti offrire informazioni che una fonte scritta non registra, per esempio su abiti, oggetti, spazi domestici, gesti, pratiche di autorappresentazione e modi di vedere il mondo. Questo riconoscimento non attribuisce automaticamente alle immagini un primato di verità. Burke rifiuta sia la loro riduzione a semplici ornamenti di un racconto già costruito con i documenti, sia l'idea ingenua che vedere equivalga a conoscere direttamente. Un'immagine è prodotta da qualcuno, per un pubblico e in una situazione determinata. Porta dunque con sé selezioni, codici visivi e finalità. Il suo contributo più utile consiste spesso nel mostrare non soltanto ciò che veniva rappresentato, ma ciò che una società riteneva degno di essere mostrato, celebrato, nascosto o reso normale. La storia visiva diventa così una forma di indagine sulle mentalità e sulle relazioni sociali, integrata alla critica delle altre evidenze. Secondo, dalla fiducia immediata alla critica della prova visiva, Burke definisce le immagini testimoni oculari, ma, al tempo stesso, testimoni muti. La formula riassume una tensione metodologica. Molte immagini derivano da un contatto visivo con persone, luoghi o eventi, ma non spiegano da sole ciò che mostrano né le ragioni della loro forma. Per trasformarle in prove ammissibili, lo storico deve interrogare autore, committente, destinatari, datazione, tecnica, luogo di circolazione e rapporto temporale tra la produzione dell'opera e l'evento rappresentato. Anche la distinzione fra testimonianza diretta e di seconda mano è decisiva. Un disegno eseguito sul posto e una ricostruzione realizzata molto dopo possono avere statuti documentari diversi. La critica riguarda inoltre autenticità, manipolazione, selezione e memoria. Fotografia e film non eliminano questi problemi, solo perché registrano elementi del reale: inquadratura, montaggio, posa, didascalia e diffusione orientano l'interpretazione. Analogamente, un dipinto accurato nei dettagli può organizzare la scena secondo modelli simbolici o ideologici. Burke suggerisce dunque di valutare la corrispondenza con la realtà senza fermarsi a essa. Occorre chiedersi quale realtà sia stata resa visibile, quale sia stata esclusa e quale effetto l'immagine cercasse di produrre. La prudenza non porta allo scetticismo assoluto, rende invece possibile distinguere usi documentari più o meno fondati e formulare domande storiche più precise. Terzo, funzione. Retorica e pubblico: ogni rappresentazione costruisce un punto di vista. Un'immagine non va letta soltanto per il suo soggetto. Burke insiste sulla necessità di comprenderne la funzione. Un ritratto di corte, una stampa devozionale, una caricatura, una fotografia giornalistica o un manifesto politico rispondono a obiettivi e convenzioni differenti. Cambiano quindi il modo in cui organizzano il visibile e il tipo di fiducia che meritano. La raffigurazione di un sovrano, per esempio, può essere utile per studiare i linguaggi del prestigio e della legittimazione, ma non può essere assunta senza mediazioni come descrizione neutra della persona o del suo governo. Questa attenzione alla retorica visuale sposta l'analisi dalla domanda «che cosa c'era davvero?» a un insieme più articolato di interrogativi: chi parla attraverso l'immagine, a chi si rivolge, quali emozioni o giudizi vuole suscitare, quali simboli risultavano riconoscibili al pubblico originario, la composizione, le dimensioni, le pose, le assenze e perfino la scelta del supporto possono partecipare alla persuasione. Burke collega così l'uso delle immagini alla storia del potere propaganda, celebrazione, satira e produzione di consenso non sono fenomeni marginali, ma aspetti centrali della documentazione visiva. Il vantaggio di questo approccio è evitare l'alternativa tra credulità e rifiuto. Anche quando una rappresentazione idealizza o deforma, resta una testimonianza storica importante. Può rivelare l'immaginario politico, le gerarchie sociali e le aspettative del contesto che l'ha prodotta e ricevuta. Quarto, stereotipi e rappresentazione dell'alterità come documenti di rapporti culturali. Una parte rilevante della riflessione di Burke riguarda le immagini che raffigurano popoli, gruppi sociali e identità percepiti come altri. Dipinti, incisioni, fotografie e film possono diffondere stereotipi etnici, religiosi, di genere o di classe. Proprio per questo sono fonti decisive per ricostruire i meccanismi culturali dell'esclusione. L'errore metodologico sarebbe trattarli come descrizioni trasparenti delle persone raffigurate. Più spesso, essi documentano lo sguardo di chi produce l'immagine, le sue categorie di giudizio e i rapporti a sé di forza, entro cui quel vedere prende forma. Burke invita a riconoscere la distanza fra tipicità e individualità. Una scena che pretende dimostrare il carattere tipico di un popolo può derivare da osservazioni selettive, convenzioni artistiche consolidate o pregiudizi precedenti all'incontro diretto. La ripetizione di attributi, pose e ambientazioni trasforma individui concreti in figure facilmente classificabili dal pubblico. In questo senso, le immagini non si limitano a rispecchiare le differenze, contribuiscono a costruirle e a renderle socialmente persuasive. L'analisi non richiede tuttavia di attribuire ogni elemento a un'intenzione cosciente di propaganda. Burke mette in guardia dalle letture semplicistiche e sollecita confronti fra immagini, testi, contesti di produzione e ricezione. Tale procedura consente di distinguere, per quanto possibile, tra osservazione, convenzione, caricatura e idealizzazione. Il risultato è una storia più attenta alla formazione visiva delle identità e agli effetti durevoli delle rappresentazioni. Infine, un metodo plurale per pittura, fotografia, cinema e cultura materiale. L'ampiezza dei materiali considerati è uno dei tratti distintivi del libro. Burke non costruisce una teoria valida solo per la pittura o solo per la fotografia, ma mostra come i problemi della prova visuale attraversino media diversi statue, iscrizioni, stampe, arazzi, fotografie e film. Ogni mezzo possiede possibilità specifiche. La riproducibilità della stampa favorisce circolazione e standardizzazione delle immagini. Fotografia e cinema introducono nuove forme di registrazione, narrazione e impatto pubblico. Le opere più antiche possono conservare indizi insostituibili sulla cultura materiale e sui rituali. Proprio questa varietà rende insufficiente un'unica chiave di lettura. Burke passa in rassegna approcci come iconografia e iconologia, analisi dei dettagli, letture strutturaliste e post-strutturaliste, prospettive interessate al potere, al genere e alla psicoanalisi, senza presentare un metodo come risolutivo. La sua indicazione è pragmatica e comparativa. La scelta degli strumenti deve dipendere dalla domanda storica e deve includere il controllo dei rispettivi limiti. Ridurre un'immagine a un testo da decifrare, per esempio, rischia di trascurarne materialità, ambiguità, forma e ricezione. L'applicazione più solida nasce quindi dalla triangolazione. Lo storico confronta l'oggetto visivo con altre immagini, documenti scritti e conoscenze sul contesto. Verifica ciò che converge e ciò che diverge. Considera tanto i particolari quotidiani quanto la struttura complessiva della rappresentazione. Le immagini diventano così strumenti per integrare e talvolta correggere le prove non visuali, non scorciatoie interpretative. In conclusione, testimoni oculari è particolarmente indicato per studenti e studiosi di storia, storia dell'arte, antropologia, media studies, comunicazione e discipline che lavorano con fotografie, film o archivi iconografici. È utile anche a chi frequenta musei. Stampa e materiali digitali, con l'esigenza di sviluppare uno sguardo meno passivo, il libro fornisce domande operative per valutare provenienza, funzione, pubblico, convenzioni e grado di attendibilità di una rappresentazione. Il suo beneficio principale non è offrire una formula per stabilire se un'immagine sia semplicemente vera o falsa, ma insegnare a formulare un giudizio graduato e verificabile sul suo valore storico, rispetto a manuali centrati esclusivamente sull'iconografia artistica o a studi dedicati a un singolo mezzo. Burke propone una sintesi storiografica ampia. Mette in dialogo arte, propaganda, vita quotidiana, stereotipi culturali, fotografia e cinema, trattando la visualità come parte attiva della costruzione della conoscenza storica. La sua posizione resta equilibrata. Riconosce che le immagini possono manipolare, idealizzare e tacere, ma rifiuta che tali limiti ne annullino l'utilità documentaria. Proprio questo equilibrio distingue il volume. Non celebra il potere delle immagini in astratto e non le subordina ai testi. Mostra invece come usarle criticamente accanto ad altre tracce. Per chi cerca un'introduzione rigorosa, ma leggibile alla prova visiva, resta un riferimento efficace e metodologicamente fecondo. Se vuoi supportare Peter Burke, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!